Avverto molto spaesamento dopo tutte le cose che ho sentito, ma lo avvertivo anche
prima. Prova di registrazione, uno due tre, prova di registrazione.
Si è aggiunto allo spaesamento anche il fatto che ho dovuto fare io da
prova di registrazione, prova di registrazione, prova di registrazione.
Segnalandovi che era la terza volta che passavamo dalla stessa strada. E devo dirvi che intimamente sono molto contento di essere qui, sia perché ritrovo alcuni volti amici e altri.
Stiamo facendo una prova di registrazione 4, 5, 6, 7, 8.
E anche perché oggi coincide personalmente, ecco, volevo mettervi a parte di questa piccola cosa. Coincide proprio oggi con il primo intervento. Questo è una coincidenza che. E siccome è stato un intervento particolare, perché ha fatto sospendere la seduta e ha fatto insomma, ha creato molte difficoltà al governo, sono ancora più...
Dici che è successo?
Spero di aver ben capito sia quello che Gianni, ma non mi fido tanto di Gianni, mi ha detto, faccio bene, sia quello che adesso mi è stato chiesto, insomma. Io pensavo di venire a fare una comunicazione su un problema particolare, invece poi mi sono accorto perché me la sarei cavata con una comunicazione così molto familiare. E questo mi ha molto rallegrato e rasserenato, perché devo dirvi che da qualche mese non ho molto tempo per mettere insieme le idee. Per cui spero anche che i frammenti che vi fornisco abbiano un senso e li affido a voi, metteteli voi, ricuciteli voi insieme. E questo va anche un po' contro quello che io facevo prima, io insegnavo, preparavo lezioni, avevo più tempo, adesso mi sembra davvero di non avere la possibilità nemmeno di leggere più dei libri, insomma, cerco i momenti per studiare ma non riesco a trovarli. Da dove cominciare? Ecco, vi devo innanzitutto dire, sono arrivato in Parlamento in modo molto casuale. Io fino all'inizio di febbraio non avrei mai pensato di finire il Parlamento, ma di essere candidato. Mi sono ritrovato al centro di una situazione nella quale mi sono trovato candidato mio malgrado, non ho potuto nemmeno utilizzare quello che io speravo poter essere una barriera, un muro, cioè mia moglie, perché quando mi hanno proposto la candidatura io subito ho detto, dico, ma devo parlare con mia moglie, e loro mi hanno detto, abbiamo già parlato, ha già detto di sì. A quel punto sono rimasto fregato e mi sono ritrovato candidato. Ecco, devo dirvi che quello che è stata la campagna elettorale è quello che mi serve oggi, è l'aspetto più importante di quello che faccio oggi. Cioè la campagna elettorale in una città di provincia è stata l'esperienza fondamentale per me, perché mi ha messo in contatto con un mondo e con delle realtà che io percepivo, ma che per problemi di tempo, per lavoro, non avevo mai potuto incontrare. Cioè io ho incontrato alcune migliaia di persone, davvero migliaia di persone, in una campagna elettorale che si è realizzata nelle case, nei salotti. Ed è stato molto interessante ed è stata la cosa veramente più importante di questi mesi. Mi hanno chiesto, dopo che sono andato in Parlamento, che emozione provi? Io non ho provato nessuna emozione e continuo a non provare nessuna emozione. Ma quello che invece è stato il motivo fondamentale, quello che mi sorregge adesso, è questo fortissimo contatto che io ho con le persone che mi hanno eletto. E questo direi che è uno dei punti nodali della svolta che possiamo dare alla politica. In questo probabilmente anche il sistema ci aiuta moltissimo. Cioè realmente io avverto di essere il rappresentante di un certo gruppo di cittadini. E questo è un aspetto fondamentale che cercherò poi di spiegare. Soprattutto ci sono arrivato grazie anche ai contributi dei cittadini. Abbiamo speso in campagna elettorale 12 milioni. E ci tengo a dire questo, perché questo deve servire da incoraggiamento per tutti. Sono delle cifre impensabili, favorite anche dal collegio, questo bisogna dirlo. Però sono delle cifre che sono alla portata di tutti. Mentre noi sappiamo, tranne chi era candidato in certi partiti che facevano queste spese, ma le facevano per conto loro, insomma non caricavano sul candidato, sappiamo che cosa significavano le campagne elettorali. Io vengo da una zona dove, calcolando per difetto, Cirino Pomicino spendeva più di 1 miliardo per la campagna elettorale, e così anche gli altri. Dunque, essere eletti con 12 milioni deve essere un segno, io lo metto a disposizione di tutti come segno di speranza, cioè anche un cittadino comune, quale ero io, quale resto io, e senza risorse e senza metterci soldi. Io quello che ho detto innanzitutto ai futuri elettori, ho detto guardate, mi va bene, ma io non intendo investire una somma nella campagna elettorale, e hanno trovato loro i soldi. Ora questo è un punto fondamentale, perché è da come si sviluppa la candidatura, la campagna elettorale, che si svolge poi anche un mandato, che è in stretta relazione. È un problema che conoscete bene, ed è quello dei fini e dei mezzi, che non possono assolutamente essere diversi. Ecco, e poi c'è il problema, ed entro nell'esperienza, il problema dell'arrivo in Parlamento e di questi primi mesi di esperienza. Ecco, devo dirvi che non solo non ho provato nessuna emozione, ma soprattutto ho avuto una tragica conferma. E qui faccio un discorso, permettetemi, trasversale a tutti i gruppi. E penso che un amico che è qui presente, Ettore, può confermare probabilmente questo discorso. Cioè che in realtà a un buon numero di colleghi, non è un giudizio, spero non venga preso come un giudizio di merito, avventato, insomma cattivo, ma a un buon numero di colleghi, in realtà i problemi che stanno a cuore a me, che immagino stanno a cuore anche a voi, non interessano assolutamente. Sono altre le logiche che spingono queste persone all'attività politica. Alcune sono anche nobili, sono anche giustificate, ma sono molto lontane dalle mie e immagino dalle vostre. Soprattutto sono molto lontani da queste motivazioni, dai luoghi della storia che interessano il mio impegno, che motivano il mio impegno. Sono molto lontani dalla frontiera, sono molto lontani dalle terre di nessuno, che sono quelle che abitano con tanta fatica i poveri del nostro paese. Questo è l'aspetto più inquietante. Dicevo trasversale perché anche il gruppo a cui appartengo, penso che sia stato detto, che appartengo ai progressisti, anche lì, dovunque, c'è un'altra mentalità, c'è anche, permettetemi, un altro ceto sociale, un altro tipo di reddito di provenienza, un'altra visione del mondo, lontana dalla nostra, e che soprattutto non è in grado di intercettare i bisogni della nostra umanità, i bisogni di quella parte di poveri che abbiamo nel paese, non soltanto di quei quasi 10 milioni di poveri delle ultime indagini, ma non è in grado di interpretare il disagio, di intercettare il disagio del paese. E in questo la struttura, il Parlamento, sicuramente la vita parlamentare, sicuramente non agevola a crescere, non aiuta assolutamente. Allora, ecco, devo dirvi che in un clima, in un ambiente simile, ascoltando i discorsi dei colleghi, i discorsi a tavola, ma anche i discorsi e gli interventi ufficiali nelle riunioni di gruppo, nelle riunioni di commissione. Io avverto, tocco quotidianamente questa disattenzione e farò poi qualche esempio di quella che è questa prima attività di questi primissimi mesi. Soprattutto quello che mi ha impressionato sin dall'inizio, che non avevo potuto conoscere in questo modo anche continuo, è che quando ci si occupa di coloro che vivono nella terra di confine, che vivono nella terra di nessuno, questo ha senso se c'è un ritorno in termini di informazione, nei termini di pubblicità. Allora se c'è questo, se paga in questo modo affrontare questi problemi, allora ce ne si può occupare. Ma se non c'è riscontro, se non c'è un'agenzia di stampa che riporta, allora l'interesse cade completamente. Ed ecco che anche le iniziative si bruciano in tempi strettissimi e poi non se ne occupa più nessuno. Faccio un esempio. Il problema delle mine.
Le mine.
Con il quale sono arrivato in Parlamento, che hanno cominciato a occuparsene tutti. Quando mi sono accorto che anche Alleanza Nazionale si occupava del problema delle mine, alcuni parlamentari di Alleanza Nazionale delle mie zone, che io conosco, sono diventati anche sottosegretari, si sono accostati al problema delle mine, ho cominciato ad avere dei sospetti. Quando anche il ministro della Difesa, nella trasmissione Costanzo Show, ha dichiarato che lui avrebbe fatto chiudere le fabbriche di mine, allora ha avuto la certezza che qualcosa non andava. E in quel momento ho smesso di occuparmi delle mine. Tra l'altro, perché? Perché mi sono accorto che il nostro ruolo, il mio ruolo, non era quello di occuparmi dei problemi di cui si occupano anche gli altri, a questo punto. Ma che ci sono, e poi vi dico che cosa, ci sono dei problemi di cui nessuno si occupa. E tra l'altro, e questo è l'aspetto più interessante, molto personale di questa esperienza, non so se gli altri che verranno diranno la stessa cosa, che i problemi non bisogna nemmeno cercarli. E questo è quello che io sto scoprendo. Transitano da soli sulla mia scrivania. Cioè, io sto verificando che non ho più nemmeno il tempo di occuparmi di alcuni problemi, alcune idee che avevo in mente in campagna elettorale anche prima, perché non ho questa possibilità. Perché arrivano sulla mia scrivania delle cose a cui non avevo mai pensato, dei problemi a cui non avevo mai pensato. Cioè realmente i problemi cercano me. E l'aspetto interessante è che sono situazioni di cui nessuno si occupa. E attenzione, non situazioni di singoli, personali, perché poi qui c'è un aspetto che è nodale anche, le situazioni anche locali di clientela, ma sono problemi universali direi, cioè di categorie di cittadini. Io avevo un'idea, per esempio, la quale non sono riuscito a mettere mano, il problema del controllo degli esperimenti sugli esseri umani, esperimenti che le case farmaceutiche normalmente fanno. Ho acquisito una documentazione eccezionale che solo stando in Parlamento potevo acquisire in tempi così brevi, anche perché quando ho fatto le richieste gli uffici erano ancora sgombri. Non sono riuscito e non riesco a mettere mano a questo, l'Italia è completamente sguarnita da questo punto di vista, perché appunto altre emergenze che io non ho cercato le trovo quotidianamente. E in particolare ci sono alcuni aspetti di cui, alcuni problemi, di uno sicuramente avete sentito parlare, quello del ghetto di Villa Literno e il problema in generale dell'immigrazione. Questo è l'aspetto sul quale sto lavorando e ho lavorato. Soprattutto, e questo non è secondario, non tanto rispondendo alle logiche di gruppo, non tanto rispondendo alle indicazioni del gruppo della Commissione o dei partiti che sono dietro i progressisti, ma cercando di essere il referente di tutto quel mondo molto, permettetemi, molto più valido nell'analisi di associazionismo, di gruppi, che avanza delle proposte. E questo mi sembra il ruolo più valido che noi dobbiamo riconoscerci. Allora la politica non si elabora, non si dovrebbe elaborare più, perché mi sembra stantia, questo è quello che io avverto, nelle segreterie di partito o nei centri studi dei partiti, quanto invece proprio in queste esperienze di base, di contatto con la realtà che conosce realmente i problemi. Ecco perché grazie al contributo di diverse associazioni ho presentato, ma io sono l'ultimo referente, insomma, quello che ho presentato non è opera mia, ho presentato un progetto, una proposta di legge sugli stagionali, cioè sugli immigrati che potrebbero avere 6 mesi di presenza riconosciuta in Italia. Sembra poca cosa, ma per il meridione, per le nostre zone, per la nostra provincia di Caserta è fondamentale, per la provincia di Foggia è fondamentale. Significa risolvere almeno il 50% dei problemi per queste persone, soprattutto per coloro che vengono dalla zona del Mediterraneo. La possibilità di lavorare e di poter ritornare e non ristagnare in Italia sprecando buona parte di quello che hanno guadagnato, esposti alle tentazioni anche della malavita o ai ricatti della malavita, ed è un problema che si può risolvere. In questo devo dire che i passati governi hanno mostrato la cecità più assoluta, cioè il problema non esisteva, si preferiva non vederlo, era come se non ci fosse. E noi abbiamo avuto in Campania, in particolare in provincia di Caserta e in provincia di Salerno, la presenza di migliaia di immigrati, a fondamento, la loro opera a fondamento della nostra economia agricola, ma era come se non ci fosse. Quando si parlava con le autorità dicevano dobbiamo procedere all'espulsione, oppure facciamo finta di non vedere, e facevano finta di non vedere. E questo è andato avanti per anni, con il caporalato, insomma non mi soffermo su questi problemi, di una gravità incredibile. E siamo arrivati alla realizzazione, si parla normalmente del ghetto di Villa Viterbo, ma dei ghetti, dei tantissimi ghetti che sono presenti, soprattutto in Campania. Di questo vi siete informati, e la stampa ha informato soprattutto in alcuni momenti quando sono esplosi dei conflitti tra le comunità locali e gli abitanti di questi ghetti. E normalmente, devo dire, con una linea di denuncia assolutamente sbagliata e fuori luogo. Alcuni giornalisti si meravigliavano che nel ghetto non c'era acqua, che non c'era luce. Ma pensate che in molti di questi paesi l'acqua arriva un giorno sì, un giorno no. Che ci sono due sole corriere per raggiungere il capoluogo di provincia. Cioè che i cittadini che vivono in quelle zone non sono cittadini al pari di noi. Sono cittadini di una periferia sconosciuta, questo è il problema più grave. Negata, sconosciuta. E lì hanno fatto inserire gli immigrati. Non credete che sia stato soltanto un problema di necessità di manodopera, giusto in quelle zone. No, perché tutto questo era funzionale alla presenza concentrata degli immigrati. Vi siete mai chiesti, se siete stati, come mai non avete incontrato, se ci andrete non incontrerete mai un immigrato a Capri o a Sorrento? Era ed è come se ci fosse una barriera invisibile, percepibile però. Le zone del grande turismo, del turismo straniero, sono sempre state precluse alla presenza degli immigrati. Che cosa è stato riservato loro? La periferia della nostra regione, dove già gli italiani vivono in condizioni di non cittadinanza. E oggi abbiamo un problema sociale gravissimo. Ed è da questa periferia che ci viene un grido che anche questo governo sembra non avere nessuna intenzione di ascoltare, o almeno una parte di questo governo, perché ho avuto un incontro col ministro dell'interno che lascia qualche speranza, ma poi basta sentire il sottosegretario e si cambia idea di nuovo, il sottosegretario sarebbe Gasparri, o ancora peggio sentire il ministro Guidi e si cambia idea completamente senza speranze. Ecco, da qui l'idea di questa, ecco, da questa presenza degli immigrati, per esempio, c'è una possibilità di impegni, che però io percepisco subito nei colleghi, avere un interesse, se c'è la stampa, se c'è un riscontro di stampa. Faccio soltanto un esempio di una cosa interessante che mi è accaduta. Spero che, dato il clima familiare, non la prenderete per un aspetto di cui farsi vanto. Io non ho il telefono portatile. penso di essere uno dei pochi parlamentari che non ce l'ha. La qualcosa fa disperare, per la verità, soltanto i collaboratori, gli amici che collaborano con me, che non sanno dove trovarmi quando mi cerco. Bene, nel momento in cui c'è stato, dopo l'incendio del ghetto di Villa Literra, c'è stato un gravissimo incidente. La popolazione di Villa Literra è andata a manifestare violentemente contro gli immigrati ed è stata fermata dalla polizia. Ed era una situazione molto tesa, che si è protratta per tutto il pomeriggio e andava verso la notte. Io ero fuori a parlare da una parte dove mi chiamano, e ritorno a casa e trovo appunto mia moglie allarmatissima, dice: guarda, hanno chiamato tante volte, erano le 10 di sera, insomma, mi sono messo in macchina e sono andato. La cosa curiosa è che di tutti i parlamentari che, quando ci sono state le manifestazioni ufficiali, la stampa, la televisione, che hanno rilasciato interviste, io pensavo già di trovarli là, dico: che figuraccia, arrivo lì. Io, che poi sono proprio della zona, che mi sono occupato, che ho presentato la proposta di legge, insomma, arrivo lì e loro sono già arrivati, io mi scuserò con loro perché ero fuori. Non ce n'era nessuno. E mi sono venuto incontro queste persone. Devo dire, la presenza di un parlamentare, almeno in questo, può servire, perché, insomma, anche per i rapporti con le forze dell'ordine, può in qualche modo cercare di, è una voce un po' più autorevole, insomma, si evitano dei soprusi, degli abusi. E c'è stato un immigrato che mi ha detto, dice: onorevole, ma tu solo che non hai il telefonino sei venuto. Abbiamo telefonato a tutti, cioè alla fine hanno staccato i telefoni. E poi ho capito il perché, perché ormai era troppo tardi, non c'erano giornalisti, sarebbe stata una presenza non spendibile. Perché andare fino a Villa Literra? Perché interessarsi di questi pezzenti? Ecco, lo dico con molta crudezza, ma è questa la logica che governa una buona parte della nostra politica nazionale. E permettetemi, questo è molto più grave del regime delle tangenti, è molto più sconfortante, è molto più inquietante. E direi che traccia un solco molto profondo nella possibilità di collaborazione. Io spero di essere smentito, spero soprattutto che questo non, cioè che questa situazione non sia proprio in questi termini. Quanto tempo ancora?
5 minuti, 10.
Mamma mia, grazie. Devo dire, lui mi aveva fatto preparare un mare di roba, insomma, ero venuto per...
Non ti fidi,
non mi dovevo fidare. Dico ancora qualcosa, mi sono... Scusate, non so nemmeno se ho detto delle cose opportune. E poi c'è un altro problema molto grave. Pensate, è quello che avverto molto localmente, pensate a quale eredità ho io e hanno diversi colleghi. Qual è l'immagine tipo del parlamentare? Che probabilmente ha ciascuno di noi, che avevo anch'io. In primo luogo la persona irraggiungibile e soprattutto poi una persona che svolge il ruolo di mediatore di ogni tipo di controversia, localmente soprattutto. Io vengo da una zona dove i parlamentari facevano e disfacevano le giunte, dove facevano e disfacevano i sindaci, dove facevano e disfacevano gli appalti, dove durante i consigli comunali, qui parliamo anche di grossi centri, il sindaco andava a telefonare all'onorevole, al senatore, per dire che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo votare, dove esistevano soltanto le segreterie. Io vengo da una città dove, con l'arrivo del vescovo di Caserta, Monsignor Nogaro, quando abbiamo preso un'altra strada e abbiamo fatto delle richieste precise alcuni anni fa, per un intervento del comune a favore degli immigrati, e questo provvedimento e questa richiesta è stata bocciata nella finanziaria del comune, il segretario della Democrazia Cristiana di allora, poi arrestato, mi interrogò e mi disse: ma perché avete presentato questa cosa così? Perché non siete venuti alla segreteria del partito? Questa è l'eredità, questo era il canale istituzionale che c'era allora. Pensate, con questa eredità, io speravo di trovare per la verità un manuale del buon parlamentare per riuscire a capire quello che dovevo fare. Mi sono accorto che non c'era, mi sono accorto anche, forse Ettore poteva scriverlo e qualcun altro poteva fare questo sforzo per darci qualche indicazione, insomma. Ecco, io speravo di trovare qualcosa, ma soprattutto è questo rapporto con i cittadini che è completamente da ricostruire. E io su questo devo dire, per quanto sia fortunato, perché contemporaneamente a me nella mia città è stato eletto con il sistema proporzionale, è stato recuperato un parlamentare di Alleanza Nazionale, ed è lui che gestisce le clientele, perché da me non viene quasi nessuno, fortunatamente. Immagino che le clientele ce l'abbia lui. Ma la prima idea che ho avuto è quella di non aprire assolutamente una segreteria. E infatti sto insieme ad altri amici in un movimento. Ma la mentalità è ancora difficile da trasformare. Perché? Perché ancora le persone sono convinte che il ruolo del parlamentare sia il dispensatore di favori personali. Questo è, a parte l'altro aspetto della grandissima, del grandissimo, gravissimo problema della disoccupazione, che ovviamente è disperazione, e queste persone sono disperate e si rivolgono a me. Ho la possibilità di spiegare che io non ho nessuna possibilità di dare del lavoro, e qualcuno capisce anche. Però capite qual è l'eredità. E la cosa più difficile oggi che io avverto è riuscire a far passare il consenso elettorale che ho ricevuto in partecipazione. Ed è questo il passaggio nodale. Se alcuni di noi, e ce ne sono, soprattutto di quelli che sono eletti, sono diversi, siamo diversi fortunatamente, nelle più o meno con storie simili alle mie, ecco, se si riesce a fare questo passaggio, a portarci dal puro e semplice consenso alla partecipazione. E per questo ho istituito dei momenti pubblici. Non questo venerdì, venerdì prossimo incontrerò i cittadini del collegio in un'assemblea nella quale distribuirò il materiale di ciò che ho fatto, interrogazioni, interventi in commissione, proposte di legge firmate, e cercherò di ascoltare anche da parte loro quali sono le richieste dei gruppi di cittadini, cosa che già faccio avendo costituito dei gruppi di lavoro. Gruppi di lavoro che fanno un monitoraggio della realtà locale su grandi problemi: la sanità, la scuola, il problema dell'ambiente, noi abbiamo un problema grave, delle cave. E in questo devo dire la presenza in Parlamento è molto fruttuosa, solo perché si riesce ad accedere a documentazione attraverso i centri studi che questi gruppi non potrebbero assolutamente avere a loro disposizione. Io ho verificato che si riescono a raccogliere legislazioni comparate a livello europeo, a livello regionale, ed è un contributo straordinario a questi gruppi che vogliono lavorare. Due minuti.
Dici su che è bloccato il governo oggi.
Ah, ecco, però l'ultima cosa, allora hai detto questa. A me sembra non aver detto niente. L'ultima cosa è stata questa. Ecco, devo dirvi che il ritmo è tale che soltanto un folle può pensare di riuscire a seguire tutto. Io avevo questa follia, poi mi è passata, insomma. Perché realmente si è costretti a discutere, a votare tutto lo scibile umano, per cui ci vorrebbero delle competenze. Su questo io mi interrogo se veramente la democrazia e questo tipo di partecipazione debba passare poi per questa diluizione, perché tutto si diluisce a questo punto. Ma è un'altra cosa, magari ne discutiamo con le domande. Io sono nella Commissione Affari Sociali e devo dirvi che l'aspetto più interessante è il lavoro in commissione, dove realmente si può seguire. Ma in questo lavoro il 50% dei parlamentari non si presenta, perché non è controllato, con la trattenuta delle 300.000 lire, che invece in aula, per chi si assenta, viene registrata. Lì è il lavoro più interessante. E la cosa che mi inquieta di più, credete, è accorgermi, insieme a qualche altro collega, di certe cose così evidenti, così incredibili, e verificare che se non ci fossimo noi, passerebbero inosservate. Da questo punto di vista, devo dirvi che avverto una responsabilità straordinaria, che avvertiamo. Verrà fra qualche settimana Peppe Lumia, col quale lavoriamo nella stessa commissione, ci troviamo molto bene, io mi trovo molto bene, poi ve lo dirà lui. Io avverto una straordinaria responsabilità, e faccio l'esempio, e concludo, del sangue. Ci è stato presentato circa un mese fa un decreto legge che non rispetta lo spirito del decreto legge, come ormai da tempo avviene, mette insieme materie diverse, per cui in 9 articoli parlava di macellazione delle carni, problema degli ospedali, forse è la stessa cosa per alcuni, la vedono così al Ministero, problemi di ricette per i farmaci, e tra le altre cose, problema, articolo 8, il problema di coloro che si sono ammalati per trasfusione di sangue infetto. Un problema che, devo dire, io conoscevo soltanto dagli articoli del 1991-92, in Italia, in Francia e poi in Europa, i problemi che si sono sviluppati. Legge che poi ho scoperto è stata quasi strappata nel 92, perché non ne volevano sapere nemmeno di farla, insomma. Beh, questa legge concede una pensione all'ammalato di 1.048.000 lire, con delle lungaggini che provocano la morte dell'ammalato prima. Si tratta di persone che hanno contratto, a causa di trasfusioni, o l'AIDS o l'epatite C. E poi concede 50 milioni ai superstiti. Cioè, una volta morta la persona, 50 milioni. Da questa lettura così è nato poi questo discorso, e mi sono messo a studiare, mi sono messo in contatto con l'associazione che si occupa di questi problemi, ho fatto delle analisi, e subito la realtà era così pacchiana, no? 50 milioni, un'elemosina ovviamente. Voi pensate cosa significa per una famiglia, il cui capo famiglia o la mamma o un figlio viene infettato in questo modo. 1.048.000. Oppure dove muore il capofamiglia, 50 milioni. E ho avanzato delle proposte di ragionevolezza, sono state le prime proposte che ho avanzato di emendamenti. In primo luogo, se devono essere 50 milioni, qualsiasi somma deve essere agganciata all'inflazione, perché non può essere che diamo nel 94, nel 95, ma sono cose così banali, insomma. Io mi chiedo se poi, insomma, mi sembra così semplice tutto questo. E poi ho avanzato la proposta del raddoppio della cifra, e infine ho avanzato la proposta di equiparare a livello europeo, alla media europea di 342 milioni, perché questa è la media europea del rimborso di questa non tanto. Ecco, la cosa più interessante è stata che già in commissione la faccenda dell'aggancio al tasso di inflazione è stato accettato. Pensate che in commissione siamo in minoranza, fortissima, siamo 30 contro 20, che con gli assenti si mantiene sempre questa distanza di 10. Hanno accettato tutti quattro. Oggi siamo andati in aula e sugli emendamenti miei sono intervenuto spiegando che non era un discorso che non si può fare davanti alla vita che si spegne, di esseri umani che muoiono, non si può fare un discorso di partito, di opposizione, di maggioranza, e che chiedevo soltanto ai deputati se pensavano che 50 milioni e se pensavano che 1.048.000 lire fosse una cifra degna, non di risarcire la vita umana ovviamente, ma degna per dare il minimo di sopravvivenza ai superstiti. Ho detto questo, insomma, è stato un discorso solo di qualche minuto. Non pensavo però di avere il sostegno anche di una parte della maggioranza, almeno lo speravo, però non ci credevo. E invece è stato così. A questo punto il sottosegretario e il ministro della sanità si sono visti un po' perduti, perché hanno, poi l'hanno detto, hanno percepito nell'aria dell'aula che sarebbero andati sotto e hanno chiesto una sospensione. Ci siamo riuniti e mi hanno avanzato la proposta, e devo dire che questo mi dà un po' di... cioè, mi fa un po' impressione trovarmi a parlare così con dei ministri. E devo dire che ancora non riesco a concepire questa cosa. Il ministro mi chiedeva, dice, ma che cosa vuoi fare? Ti va bene questo, ti va bene quest'altro? Cioè, ti va bene se facciamo questa cosa? Io ancora non riesco a concepire. No, sono tranquillo, non mi faccio nessun problema. Sono andato a parlare col ministro dell'interno per gli immigrati. Insomma, non... però se poi ci penso mi fa meraviglia un po' trovarmi a parlare così, ad avere tanta voce in capitolo, e accresce però il mio senso di responsabilità, che è forte davvero, perché insomma questi alla fine non sapevano che cosa fare e mi hanno detto, però vedi, non ci sono soldi, e domani, quando poi la cosa è stata messa in fondo al calendario all'ordine del giorno, per cui domani lo riprenderemo. Bene, io ho detto loro, e quello che dirò poi domani nell'altro intervento, che il governo non ci può dire che non ci sono soldi. Cioè, ma dove trovare i soldi? Forse poi loro sfruttano il fatto che pensano che sono proprio appena arrivato e possono raccontare qualsiasi. Ma non è questo il compito mio, gli ho detto al ministro. Dico, il compito di trovare i soldi e di spenderli è del governo. Io ho il compito di segnalarvi i problemi e di dirvi, guardate, c'è questa emergenza, questo è il mio compito. È chiaro che se io vi chiedessi di finanziare una squadra di calcio, vi ho fatto proprio questo esempio, senza riferimenti al Presidente del Consiglio, voi avreste tutto il diritto di mettermi in prima pagina e di dire, belli imbecilli hanno votato a Caserta. Ma se io vi chiedo questa cosa, siete voi che dovete trovare i soldi. E poi ancora gli ho detto, come non ci sono i soldi? E se ci fosse un terremoto, se ci fosse un'alluvione, voi che cosa direste alle persone? Perché poi mi hanno detto, ecco la proposta che mi hanno fatto, senti, facciamo così, noi presentiamo un ordine del giorno, che poi mi hanno spiegato, Ettore poi conosce bene questo, è un trucco per dire, vabbè, non ti diciamo di no, però tu ritiri l'emendamento, così sulla stampa non compare, il governo manda a morte coloro che si sono ammalati, non riconosce i loro diritti, e loro si impegnano, in modo piuttosto aleatorio, a trovare i soldi. In questo caso hanno detto, guarda, si sta per discutere la finanziaria, noi inseriremo delle cose, vedremo. Io ho detto, bene, questo sta bene, ma sta bene prima a voi che a me che inserite i soldi. Ma qui il problema è un'emergenza di questo momento. Qui voi state parlando di moribondi che non possono aspettare né la finanziaria né altre decisioni. E qui è ora che dovete decidere, come qui è ora voi decidereste se ci fosse un terremoto. Perché non direste ai terremotati, aspettate, alla finanziaria arriveranno i soccorsi. E dal momento che questo è un crimine di Stato che coinvolge più di 7.000 persone, che si sono infettate, e si sono infettate per una scelta di irresponsabilità, per una scelta di chi ha preferito il profitto alla salvaguardia della vita umana. Questa è una strage di Stato. Allora abbiamo proposto ancora, equiparate queste persone ai caduti per mafia e date la stessa provvidenza che viene data ai familiari dei caduti per mafia, perché di strage di Stato si tratta.
e lo Stato deve riconoscersi questa responsabilità. Non so come va a finire, perché poi domani...
Grazie. Patrizia, grazie, Sergio Sanzarella. Adesso, allora, Patrizia adesso... dice un po' il metodo con cui proseguiamo.
Anni.
Se il tempo è breve, ma...
Le domande sono tante.
Mi avete sommerso e vi ringrazio. Temo che però non riuscirò a rispondere granché. Mi perdonerete già prima. Sì. C'è una parecchia funzione.
Sì, ma io sono tutti.
È vero che i parlamentari sono assenti quasi sempre quando devono discutere le leggi o votarle? Come conciliate i lavori di aula con quelli di commissione? Da questa legislatura, per quello che mi hanno detto, non era così in passato, da questa legislatura le commissioni funzionano soltanto, così come da regolamento, quando l'aula non è aperta. Per cui in realtà questo si può realizzare. O commissione o aula. O commissione o aula. C'è da dire però che realmente i ritmi sono per persone in perfetta salute. Cioè, si inizia alle 9, l'aula può andare avanti anche fino alle 2, 2:30, e a quell'ora inizia la commissione. Tant'è vero che sono più... No, ero già così in partenza. Qualche chilo l'ho perso anche strada facendo, ma cioè, realmente non c'è tempo. Io mangio raramente, riesco a pranzare. Questo parlando soltanto degli impegni ufficiali. Poi ci sono gli impegni di gruppo, gli impegni del gruppo all'interno della commissione, e poi c'è il contatto con le associazioni, con persone che vengono a parlare o che si invitano per avere dei pareri. Insomma, realmente la giornata si riempie automaticamente e non c'è possibilità per chi vuole lavorare, questo è l'aspetto anche più inquietante, cioè per chi vuole lavorare c'è realmente la possibilità di coprire dalle 8 di mattina alle 10 di sera quando il Parlamento... c'è questa possibilità, insomma. Dal momento che io non ho nemmeno dove andare, allora forse se fossi di Roma sarebbe diverso, insomma. No, realmente c'è questa possibilità. E i parlamentari sono sempre assenti. Non è vero che sono sempre assenti, sono assenti dopo che hanno fatto la prima votazione, perché basta fare, parlavamo prima con Ettore, basta fare una votazione all'interno della giornata e non avere la perdita delle 300.000 lire. Però anche in questo sempre è un criterio...
Sempre queste 300.000 lire,
sempre queste 300.000 lire, sì. È un criterio, sono fondamentali, tenete presente, per un certo tipo di persone, di categoria, perché poi per altri 300.000 lire non ne frega niente, perché preferiscono rimanere a fare i loro commerci, insomma, e ne guadagnano in pochi minuti. Però c'è da dire questo, uno può stare un'intera giornata e in quella giornata c'è una votazione sola. Poi può stare un'altra giornata e in quella giornata ci sono 30 votazioni, magari su problemi non banali, ma ratifiche di accordi, per esempio, cose. Allora ecco, anche il voto di per sé ha una qualità molto diversa. Un conto è votare sull'usura e un conto è votare una sfilza di ratifiche dove c'è ben poco da dire. Alla fine nelle statistiche... Sì, oggi e qui arrivo al punto. Sul problema della, c'era qualcuno, non so se l'ho presa già qui o l'avevo letta, soltanto, sul problema di riuscire a seguire tutto, voi pensate che per ogni, erano cose che io intuivo, sapevo, ma è diverso, sapevo per sentito dire, su ogni provvedimento esiste un dossier che spiega la proposta di legge, il disegno di legge, il decreto legge. Questi dossier sono di 50, di 100, di 200 pagine. Se ne discutono 3, 4, 5 al giorno, parlando soltanto dell'aula, degli argomenti più disparati, per cui c'è mezzo bilancio, finanza, ambiente, agricoltura, cultura. Cioè, realmente è materialmente impossibile, sia per le competenze, ma anche per il tempo, cioè anche uno che volesse dedicarsi soltanto alla lettura di questo, perché poi in commissione ci sono altrettanti dossier che devono essere studiati, e poi bisogna anche leggere la stampa, i giornali, cioè anche volendolo fare, materialmente non si può fare. Per cui da questo punto di vista bisogna affidarsi all'interno del gruppo al buonsenso del gruppo. Faccio soltanto questo esempio, però per far notare come questo vale fino a un certo punto. Intervento dell'Italia, cosiddetto intervento umanitario, delle forze armate all'estero, accorpato a quello dell'impegno delle forze armate controllo della mafia in Sicilia. Andiamo in aula. Sapevo soltanto che c'era, perché Commissione Difesa arriva in aula, vado anch'io in aula, comincio a leggere, almeno quello che si può fare su tutti questi provvedimenti che arrivano, queste leggi che si devono votare, che in aula te li vai leggendo per capire che voti, insomma, dove puoi capire. Io di bilancio non ne capisco niente, di finanza non ne capisco niente, posso leggere 100 volte, ma non sono in grado di capire, soprattutto se c'è qualcosa che non mi convince. E penso che per i colleghi sia così per altre materie, insomma. L'ho detto, c'è tutto scibile umano. Però comincio a leggere e mi rendo conto che stiamo lì per andare a votare che cosa? Diamo il parere positivo alla presenza delle forze armate all'estero, in operazioni umanitarie. Non entro nel merito, uno potrebbe anche essere d'accordo, ma dal momento che mi ero occupato, conosco un po' il problema, ho firmato anche delle interrogazioni sui problemi che stanno avendo gli obiettori di coscienza che sono andati nella ex Jugoslavia, che sono andati, che hanno partecipato a iniziative di pace. Io non posso votare sì a una cosa simile dove non è previsto in questo decreto che venga riconosciuto anche agli obiettori di coscienza di andare in operazioni di pace, altrimenti solo le forze armate possono partecipare a operazioni di pace. Mi informo e il gruppo ha deciso di votare sì, hanno già preparato a questo punto sono andato dal segretario nostro di aula e ho detto io voterò no. Qualche altro collega ha sentito quello che dicevo, glielo ho detto e siamo diventati un gruppetto. È successa una cosa curiosa che però fa comprendere come le cose si possono trasformare. Allora hanno parlato con quelli della commissione che avevano già fatto una prima dichiarazione non di voto ma di presentazione e avevano detto che avrebbero votato a favore. Nella dichiarazione finale hanno detto che si sarebbero astenuti e il gruppo si è astenuto. Pensate, siamo riusciti in una cosa così piccola a trasformare la posizione di un gruppo di 167 persone. Però comprendete, questo può riuscire in quel momento perché io mi trovavo lì, perché sono andato, sono riuscito a vedere quelle carte, però davvero è molto difficile riuscire, cioè è impossibile riuscire ad avere una coscienza su tutti i voti. C'è poi anche la logica del gruppo, uno non sta in un gruppo per caso, è più o meno la tendenza del gruppo. E sicuramente con tutti i limiti dei progressisti, è una cosa stare nei progressisti, è una cosa stare con l'Alleanza Nazionale, insomma. A proposito delle mine, non è chiaro, capisco bene, non sono stato molto felice, non è chiaro perché hai cessato di occupartene. Non è che ho cessato di occuparmene, quando ho visto che ci sono tante persone che se ne occupavano, ho pensato che non era il caso che, visto che ci sono altre emergenze di cui nessuno si occupa, non era il caso che me ne occupassi anch'io, tutto qua, insomma. E questo direi che deve essere, che è un'idea fissa che io ho, l'avevo anche quando ero responsabile degli obiettori di coscienza della Caritas. L'idea del servizio, di qualsiasi servizio, è quella di porsi sempre al confine, dove non arriva nessuno. Allora anche quando si realizzava un servizio con gli obiettori, la prima idea era riuscire a far sì che quel servizio funzionasse senza che ci fossero più obiettori. Questo poi è una logica che si può estendere anche ad altri. E non diventare i proprietari di quel servizio. Questo significa dunque doversi trasferire subito, avere una certa idea anche di provvisorietà, creare qualcuno che possa prendere il nostro posto e trasferirsi al confine ulteriore. E credetemi, ce ne sono sempre di confini ulteriori. E se i deputati anche progressisti sono come tu li hai descritti, no, non vorrei essere frainteso. Io vi ho detto, vi ho parlato di una media tipo, insomma. Da chi ci dobbiamo far rappresentare? No, non è questo, non è, non è. Devo dirvi che ho su un certo tipo, soprattutto su quelli che vanno per la maggiore, dei progressisti anche, ho delle forti perplessità. Come ho delle forti perplessità in chi si fa stringere la mano da Berlusconi quando fa il discorso sulla fiducia. Ecco, da questo tipo, Napolitano per intenderci, ecco, da questo tipo di parlamentari che pensano che noi possiamo interpretare in questo momento il nostro ruolo di opposizione col ruolo delle buone maniere, del galateo, nel senso deteriore per intenderci, ecco, io con queste persone non ho niente a che vedere. Con queste persone che ci dicono quando abbiamo notizia, noi parlamentari qualunque, quali siamo noi, e loro lo sapevano un giorno prima ancora di noi, che stava per essere presentato un decreto legge sulle scarcerazioni, il decreto Biondi, e noi diciamo, colleghi, qui c'è soltanto una cosa da fare, ci si alza, si abbandona l'aula e si va a occupare Piazza Colonna e si va sotto il Quirinale, siamo 200 con i senatori, 100 qui e 100 là, ed erano le 9 di mattina, perché il Paese deve sapere che ci sono 200 parlamentari che si oppongono, e ci viene risposto dall'altra parte, ma queste cose, siete troppo giovani, siete appena arrivati, e gli è andata bene proprio perché eravamo appena arrivati, perché oggi non accadrebbe questo, siete appena arrivati, e poi ci viene detto, ma queste cose si fanno soltanto quando è dichiarata una guerra, perché non è dichiarata una guerra, non è dichiarazione di guerra questa. E che cosa è successo lo sapete. Alla fine l'opinione pubblica si è fatta l'idea che è stata la Lega e sono stati i magistrati a bloccare. E noi, dopo tante insistenze, siamo riusciti ad andare soltanto alle 3, una trentina di noi, a fare questa presenza, quando i telegiornali erano già partiti, ovviamente erano già finiti. Cosa proponi tu per risolvere il problema degli immigrati? Questo l'hanno detto anche in diversi, insomma. C'era anche chi diceva nella costa adriatica ci sono gli immigrati, e io non guardo quella zona turistica, guardo quelle zone turistiche che, permettetemi, sono diverse dalle zone dell'Adriatico, sono zone turistiche di alta o altissima quota economica. Dunque lì è ancora un turismo molto di massa, anche se straniero, ma popolare. Il problema è così grosso, non è che io propongo qualcosa in particolare. Ho una convinzione che nessuno di noi sarà mai in grado di fermare l'esodo umano che è in corso e che si accentuerà ancora di più. Devo mettere un po' da parte queste convinzioni quando vado a parlare col ministro dell'Interno, perché chiaramente non gli posso dire che io sono per una sanatoria generalizzata, perché non ci sono, perché soprattutto le sanatorie si fanno con i palazzi e non con gli esseri umani. La stampa mi ha accusato di essere del partito della sanatoria, ma ci vuole un principio di realtà, e questa legge, per esempio, risponde a questo principio, quella dei 6 mesi, ma è ovvio che il problema comunque non si risolve soltanto col permesso per gli stagionali, ma soprattutto si risolve con le garanzie di cittadinanza che devono essere date a queste persone. Non concesse, ma date a queste persone. La risposta che ancora una volta lo Stato dà a Villa Literno, facciamo le tende provvisorie, gli diamo da mangiare, ma queste persone non hanno bisogno di mangiare, che glielo diamo noi. Questa è gente che lavora e che vuole affittarsi degli appartamenti, vuole avere delle occasioni di vita normali come tutti gli altri, ma riuscire a far capire questo. Allora quello che passa, quando passa, è l'assistenzialismo, come se queste persone avessero bisogno, ma a parte l'accoglienza per quelli che arrivano, ma i lavoratori non hanno bisogno di questo, rifiutano addirittura, anche con un certo imbarazzo, perché loro hanno la possibilità e non ci chiedono questo soprattutto, ci chiedono invece di essere riconosciuti come cittadini, permettetemi, come cittadini del mondo. Ovviamente devo mettere un po' da parte queste idee, perché non puoi, quando vai a parlare con la Lega cercando di trascinarla su queste posizioni della legge dei 6 mesi, non puoi ovviamente, spero non ci sia, non è che avete un leghista qui, scherzo. È chiaro che non puoi andargli a dire queste cose, che non puoi andargli a dire che io non vedo nessuna differenza, che non sono per niente orgoglioso o sento un possesso particolare per questa terra. Chi ha detto che è mia e che non ci possono venire altre persone? Questo mi sembra che sono dei principi così ovvi e così naturali che condividiamo tutti. Però permettete, questo ovviamente a Maroni non posso andarlo a dire, insomma. Come si può controllare l'operato responsabile dei parlamentari? Responsabile o irresponsabile, anche perché questo dà per scontato che sia responsabile, insomma. Oggi è molto più semplice rispetto ai collegi allargati. Oggi c'è questa possibilità. Ovviamente se il parlamentare si vuol fare controllare, e questo sistema anche in una grande città, dove però il collegio è ristretto, ci deve essere. Cioè i cittadini devono chiedere, devono pretendere, le iniziative lodevolissime di cui è stato un precursore Ettore, devono essere allargate oggi a livello proprio dei singoli collegi. I cittadini devono chiedere questo, i parlamentari devono fornire questo tipo. Il mio, sempre in assenza di un manuale, è un tentativo. Cioè quello almeno, ero partito con altre idee, ogni 2 mesi, poi mi sono reso conto che è difficile, anche perché si tratta di realizzare una documentazione cospicua. Io devo mettere in mano del cittadino che viene buona parte di quello che ho fatto, perché deve sapere quali proposte di legge ho firmato, e l'ho fatto per lui, e mi deve dire che non è d'accordo. E questo è il problema della rappresentanza, anche a livello locale, e quello si risolve prima nelle amministrazioni. Ma a livello parlamentare è sicuramente molto difficile. Se tornerò un'altra volta vi dirò anche come magari l'anno prossimo, se mi invitate ancora, prenderò però un altro tassista, ma poi cercherò di capire meglio. Dunque. Come si sta muovendo il governo, ma anche l'opposizione, sul tema della disoccupazione? Questa domanda non si può rispondere, perché ho questa idea che è inquietante. Da un lato il Presidente del Consiglio ci dice che l'Italia è in ripresa, poi fa una finanziaria come se stessimo nell'oltretomba ormai. Dunque c'è questo problema insanabile, dove nel meridione la disoccupazione non è un incidente, è la normalità. Cosa sta facendo il governo dunque? Non lo so. Cosa fa l'opposizione? Anche qui io avverto una frattura di sensibilità, di tono, tra i deputati del nord e quelli del sud. Sicuramente quelli del nord, per quanto esperti della materia, io non lo sono, affrontano il problema con quello che hanno attorno. Per loro non è frequente la presenza di persone che chiedono lavoro. Anche in questo momento, me lo dicono loro, insomma, anche in questo momento, che sicuramente non è favorevole, per noi è la situazione quotidiana. Un'iniziativa che noi nel meridione stiamo facendo, che ha una ricaduta diretta sulla disoccupazione, soprattutto sulla disoccupazione che oggi è lasciata a se stessa, perché sono saltati i meccanismi delle clientele, almeno quelle istituzionali. Nella mia zona operavano contemporaneamente delle centrali di occupazione, ed erano le segreterie di De Lorenzo, di Donato, di Gava, di Scotti, di Cirino Pomicino, a Caserta, e poi fra tutti di Santo Anastasio, il deputato famoso alla storia, passato alla storia non per essere stato per tanti anni sottosegretario dei trasporti, ma per aver definito il vescovo di Caserta un demonio. Lui. Per cui è saltato questo sistema che comunque offriva delle garanzie. Noi rispetto alla disoccupazione stiamo lavorando su una proposta di coinvolgimento e di denuncia delle banche, le quali hanno dei trattamenti completamente diversi fra nord e sud, e al sud strozzano le imprese, chiudono praticamente la possibilità di vita delle imprese, e dove si chiude la possibilità di vita delle imprese non ci può essere contemporaneamente lavoro, primo punto. E poi c'è il problema della camorra e delle mafie. È ovvio che le imprese schiacciate dal meccanismo delle tangenti, che non è finito assolutamente, sono costrette a mettere in capitale non stipendi, ma mazzette. E questo significa distruggere una parte della possibilità di impiego. Allora impegnarsi sulla trasparenza degli appalti, sulle imprese, significa automaticamente promuovere la possibilità di occupazione. E poi questa c'è la domanda, che per verità se non mi avesse preannunciata avrei saputo di chi era, chi si occupa dei problemi planetari, questo è Ettore che fa questa domanda. Ecco, non volevo proprio essere confuso sui problemi locali. La nostra gente fa fatica a comprendere proprio che il senso del nostro impegno deve essere anche quello comunale, permettetemi, deve avere sempre questa visione planetaria. La nostra gente fa fatica. Nelle nostre zone non è soltanto per una cattiva educazione che abbiamo ricevuto. Questo è fuso anche alla disperazione nella quale si vive, alla disperazione di chi dalla vita non ha alcuna garanzia, di tutta quella gente, ed è tanta, credetemi, che appartiene al gruppo dei non garantiti, o che rischia di entrare nel gruppo dei non garantiti della nostra società. Rischia sempre più, e in questi anni è caduta nel gruppo dei non garantiti. A queste persone è difficile fare intravedere la diretta convergenza che c'è tra i loro problemi e i problemi planetari, i problemi di tutti. Noi a Caserta dopo, per farvi comprendere com'è difficile, a Caserta dopo l'incendio del ghetto di Villa Viterbo, dove disperati e disperati si fronteggiavano, poveri e poveri si fronteggiavano, abbiamo con il prefetto, con Pastorelli, lunghe discussioni, questo problema della distribuzione. Non carichiamo su una comunità sola, distribuiamo 50, 100 nelle varie comunità. Caserta si è fatta carico di prenderne 100. Si è sviluppata una campagna diffamatoria anche nei miei confronti. E così il vescovo e il sindaco hanno avuto un po' di respiro, perché mi hanno messo in mezzo anche a me, che normalmente i bersagli sono loro, insomma. E la stampa che cosa ha fatto? Ecco, per tornare anche sull'informazione. I giornali escono con questi titoli. L'onorevole Tanzarella porta 5.000 immigrati nel nuovo ghetto di Caserta. La gente legge questo e mi incontra per strada e dice: ma come, ma dove ce ne portate 5.000? Volete aprire un campo di concentramento qui a Caserta? Vai a spiegare alla gente. Cioè, comprendete come sono sempre in movimento queste forze, che invece di cercare di... Certo, è un problema avere questi 100 immigrati vicino alla Reggia, sfruttano questo ed eccitano le persone. Su questo devo dirvi, sì, ci siamo liberati di Lorenzo, ci siamo liberati di questa gente, ma parte di questa si autoriproduce, ma non ci siamo liberati della stampa, dell'informazione che è stata serva di queste persone e che continua sistematicamente a opporsi a qualsiasi azione di rinnovamento. Ed è questa che ha una presenza capillare, che fa opinione, che crea localmente. Io non temo tanto le TV di Berlusconi, temo soprattutto questa presenza capillare locale, che fa sorgere un ghetto inesistente di 5.000 persone. E la gente è disposta a crederci, perché chiaramente poi su questo si muove tutto l'immaginario collettivo. Vorrei fermarmi di più, scusatemi, sennò poi qui vengo rimproverato aspramente. E poi così, se parlo troppo, allontaniamo la scena, insomma, che mi interessa per la verità parecchio. In che modo può il nostro gruppo collaborare con quelli del palazzo per ricostruire il rapporto con i cittadini? Ecco, vi devo dire che io mi aspetto molto da questo incontro, come da altri incontri con singole persone. Cioè, quello che dico ad altri, qualche altro gruppo che ho incontrato, non ci lasciate soli. Cioè, ha senso la nostra presenza, a parte localmente abbiamo un sostegno, ma anche su Roma o anche in questa, ecco, non tanto localmente, ma in questi gruppi vari, l'ho detto agli amici di Pax Christi che ho incontrato quest'estate, cioè ha senso tutto questo che facciamo se c'è un forte collegamento. Noi vi dobbiamo mettere nelle condizioni di essere informati, di sapere, ma soprattutto voi dovete sostenere questo.